Breve storia della vita di Gesù, personalità e biografia. Volume primo, a cura di Guido Landolina. Capitolo 1. Non si può parlare della nascita di Gesù se non si parla prima di Maria. Capitolo 1, paragrafo 1. Per comprendere meglio Gesù, bisogna comprendere meglio Maria, il suo ruolo nel progetto creativo di Dio. Nel momento in cui mi accingo ad iniziare questa mia narrazione, mi sento come attanagliato dalla paura di dover scrivere una cosa impossibile. Come posso pretendere di scrivere e commentare, io razionalista, non teologo, una vita di Gesù, là dove si sono già cimentati scrittori di alta levatura, dottrina ed erudizione? Ciò che mi rassicura, tuttavia, è l'idea di non dovermi inventare una vita di Gesù, né di pretendere di scrivere una sua vita, commentando alla bella e meglio i versetti del Vangelo. I Vangeli non raccontano la vita di Gesù, ma sono detti, discorsi o episodi che, se possono fare capire bene i suoi insegnamenti ed il loro pensiero, non consentono di tratteggiare la sua biografia secondo una conseguenzialità logico-temporale, vale a dire un succedersi logico e coordinato dei vari avvenimenti. Quest'ultimo aspetto è invece desumibile, come già anticipato nella prefazione, dalle oltre 600 visioni sulla sua infanzia e sui suoi 3 anni di vita pubblica avute negli anni 40 del secolo scorso dalla mistica Maria Valtorta. Cosa rispondere tuttavia a tutti coloro che, leggendo questo mio racconto sulla vita di Gesù tratta dalle visioni valtortiane, vi troveranno episodi sconosciuti non menzionati nei Vangeli? Anche la mia, a maggior ragione perché modesta, verrà chiamata un'opera malamente romanzata della vita di Gesù, come quell'anonimo redattore dell'Osservatore Romano volle commentare quasi 50 anni fa la messa all'indice dell'opera della mistica, che tuttavia, tradotta in numerose lingue, è ormai conosciuta e letta quasi con venerazioni da moltissime persone in tutto il mondo. Risponderò a costoro con le parole e l'iperbole dell'Evangelista Giovanni alla conclusione del suo Vangelo. Se si fossero dovuti raccontare tutti gli episodi della vita di Gesù che gli apostoli avevano vissuto con lui nei suoi 3 anni di vita pubblica, forse non sarebbe bastato il mondo intero a contenere i libri che si sarebbero dovuti scrivere. Potrei però parlare di Gesù senza parlare prima della Madonna, la madre perfetta che lo ha messo al mondo. Come sarebbe stato possibile al Verbo di Dio entrare nella storia e divenire carne Gesù se Maria non avesse dato il suo sì, permettendo l'incarnazione e l'avvio dell'opera della redenzione dell'umanità? Comincerò dunque con il parlare di Maria, perché il Dio Uno e Trino, volendo incarnarsi attraverso il suo Verbo Purissimo, non poteva farlo che in un seno senza macchia, preservato cioè dalle conseguenze del peccato originale compiuto dai primi due progenitori. Il primo uomo, come poi Maria Santissima, concepita immacolata, cioè priva di colpa d'origine, amava perché pieno di grazia. La grazia è sapienza, la sapienza è Dio, Dio è amore. L'uomo aveva in sé l'amore ed amava, ma quando la superbia, quel vapore che già si era condensato in Lucifero, si condensò nei primi due, ed essi non paghi di avere praticamente tutto, vollero essere come Dio, come Lucifero, Ecco che essi diventarono di fatto ribelli, usurpatori. E come ribelli ed usurpatori vennero cacciati dal paradiso. Come dunque il primo uomo perse la grazia e quindi il diritto per cominciare a permanere nel paradiso terrestre, anticipazione di quello celeste, così i successivi perdono la grazia, grazie al peccato, non quello d'origine, ma quello che ogni giorno essi commettono contro se stessi, andando contro la legge che Dio ha messo nei loro cuori, la legge dei comandi. Essi, peccando per mancanza d'amore contro Dio e contro se stessi, sono omicidi degli altri, dell'anima degli altri, grazie al saper odiare, e suicidi ad un tempo di se stessi, uccidendo la grazia in sé, quella che rende l'anima viva, quella che la mantiene figlia di Dio e che una volta perduta li fa figli di Satana. Nella sua misericordia, giustizia coi primi due, misericordia per i successivi, Dio fece però la promessa di salvarci, la promessa di Maria, già concepita nella sua mente ab initio, pronta come anima a discendere in un seno sulla terra, un seno già di santa. Sua madre Anna, per santificare la terra, accogliendo poi, con il suo libero arbitrio, lo spirito di un Dio che si sarebbe sacrificato per salvarci, che avrebbe dato la sua vita, per ridarci la nostra, la vera vita. Un Dio che ci avrebbe dimostrato, con l'azione per insegnarcelo, la vera sostanza dell'amore che non è no, dare la vita per gli amici, perché questa è generosità portata al massimo livello, altruismo, ancora venato da interesse umano, ma darla per i nemici di Dio, non nemici perché lo crocefiggevano, che la vita umana nulla vale se non per il fatto che essa è sofferenza e quindi mezzo di santificazione, ma perché nemici del proprio spirito, che è spirito infuso da Dio, creato da Dio, a sua immagine e somiglianza. Ecco spiegato in breve il progetto creativo di Dio. Non progetto sull'universo fatto di materia, ma progetto sull'uomo fatto di spirito, che in spirito Dio vuole ritorni a sé. In spirito. Dopo il primo giudizio, quello particolare, e con la carne glorificata, dopo quello ultimo, perché anche la carne gioisca e venga ricompensata nella sua nuova gloria, gloria di carne martirizzata, e perciò superiore alla gloria che, se non avesse commesso il peccato originale, avrebbe dovuto avere Adamo. Che gloria non sarebbe stata perché donata e quindi avuta senza merito, dalle sofferenze patite e superate nella vita terrena. La carne, corrotta dal peccato d'origine, corrotta da Satana, per farci perdere la figliolanza di Dio, è stata infatti da Dio utilizzata per ridarci attraverso la sofferenza e quindi con più merito, la figliolanza rubataci, consentendoci di godere nel paradiso celeste di una gloria ancora maggiore, quella che spetta a coloro che sanno essere martiri, martiri della vita, le cui sofferenze, le normali sofferenze, accettano e offrono sull'altare dell'amore di Dio.